Magari.
Magari.
Il mondo com'è?
E come potrebbe essere?
Un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo per la parte tecnica Roberto Venturini che ci aiuta a mandare in onda questo nuovo appuntamento con Magari, il mondo com'è e come potrebbe essere, rubrica settimanale che si occupa di sviluppo e cooperazione internazionale in onda sulla Radio Vaticana. Quest'oggi puntata dedicata a due argomenti, il primo dei quali ricorda un momento drammatico vissuto un anno fa ad Haiti. Naturalmente non siamo i soli a parlarne in questo periodo, vorremmo cercare di non gettarsi negli stereotipi, il classico ricordo a un anno che spesso poi accade per poi ridimenticare Haiti. Noi cerchiamo in qualche modo di mantenere viva l'attenzione, come lo fa peraltro la Caritas italiana. Parlo della Caritas perché proprio tra poco ci collegheremo con il responsabile dell'area internazionale. La Caritas certo non soltanto in momenti strategici, diciamo a livello comunicativi, si dedica proprio all'aiuto della popolazione. Ricordiamo il terremoto ad Haiti un anno fa, nella notte appunto tra il 12 e il 13 gennaio, una terribile scossa a 25 chilometri circa a sud-ovest della capitale Port-au-Prince, 13 chilometri di profondità e soprattutto circa 230.000 vittime, oltre 300.000 feriti e 1,5 milioni di senza tetto in un paese peraltro già provato da ogni tipo di problema, di dramma, e nonostante tutto un paese vitale, pieno di storia, pieno di cultura, di vitalità per l'appunto. La Caritas italiana è presente, vedremo esattamente anche come. E peraltro voglio ricordare una frase importante del direttore di Caritas italiana, Monsignor Vittorio Nozza, che al di là delle cifre, che ripeto, alcune delle quali magari leggeremo insieme al nostro ospite tra pochissimo, ecco, Monsignor Vittorio Nozza teneva a precisare che tutte queste cifre vanno date nella consapevolezza che le statistiche, i numeri e le voci di budget non possono raccontare il faccia a faccia con la tragedia, la fatica di abitare l'emergenza, la scelta di mettersi a servizio da compagni di strada e non da maestri. Queste sono parole, credo, importanti. Io però do subito il benvenuto al nostro gradito ospite, peraltro non è la prima volta che certo interviene ai nostri microfoni, parlo di Paolo Becegato, per l'appunto responsabile area internazionale della Caritas. Grazie Paolo.
Grazie a lei, grazie a tutti.
Ecco Paolo, io dicevo, la paura a volte, no, di parlare di questi anniversari tragici, evidentemente, è quello di ripetere un rituale, quello per cui ci si ricollega al dramma, in questo caso effettivo e reale ovviamente, del terremoto, soltanto perché appunto c'è questo anniversario che marca, per poi magari ridimenticarsi del contesto. E allora cerchiamo di fare come fa la Caritas in qualche modo, cioè di mantenere quindi una continuità. Che cosa ha fatto finora, che cosa sta facendo, qual è l'impegno della Caritas ad Haiti?
Sì, come appunto giustamente veniva detto, il rischio di una certa episodicità nel dare queste informazioni, del fare bilanci alla fine di un anno, ecco, vorremmo non correrlo e quindi dare come l'idea ai radioascoltatori che questa presenza che abbiamo mantenuto durante tutto l'anno venga in qualche modo comunicata, ecco, la vicinanza alla popolazione, lo stare accanto a loro. Quindi queste cifre che adesso in qualche modo dovremo, certo, dare per forza, però ecco, non vorrebbero essere avere il sapore appunto del voto, diciamo, a scuola, è proprio un'espressione di una vicinanza quotidiana.
Peraltro ecco Paolo, permettimi, inserisco, sì, anche quello che dicevamo, ossia Haiti non è certo, purtroppo le pagine difficili di Haiti non si aprono con il terremoto, e questo lo sottolineo perché la presenza della Caritas non è iniziata neppure solo col terremoto, già naturalmente era presente e attiva nell'isola per i tanti problemi che la popolazione haitiana vive. Fatta questa ulteriore specifica, entriamo comunque sia in qualche modo nelle cifre che effettivamente comunque servono a testimoniare un'azione importante.
Sì, allora partiamo appunto dai primi istanti, anzi appunto giustamente anche da prima. Caritas Haiti è una realtà consolidata nel paese da anni, 10 diocesi, una chiesa locale molto attiva, e molte attività. Anche noi avevamo visitato il paese molti anni prima, progetti di microcredito, sviluppo accanto alla gente. Col terremoto del 12 gennaio, esattamente un anno fa, questa magnitudo enorme di questo sisma, che appunto, come giustamente diceva lei prima, avrebbe ucciso attorno alle 230.000 persone, ma il dato comunque è ancora parziale, perché purtroppo ancora oggi, ad un anno di distanza, ecco, lo sguardo, immaginiamoci di andare lì durante tutto l'anno, ma anche adesso, è ancora quello di molte macerie lasciate ancora lì, e quindi ancora, ahimè, con le vittime sotto, molto probabilmente, e quindi un bilancio che purtroppo è ancora parziale: i 300.000 feriti, il milione abbondante di persone che ancora oggi vivono nelle tendopoli, dà l'idea di una catastrofe umanitaria complessa, come viene chiamata, diciamo, abitualmente in queste circostanze. Il lavoro fatto in quest'anno appunto lungo di vicinanza alla gente è stato intenso, per cui ancora oggi resta notevole l'impegno, diciamo, cosiddetto degli aiuti concreti, gli aiuti di emergenza, gli aiuti di prima necessità. Ecco perché anche nel bilancio nostro, dove più di 3 milioni di euro sono stati spesi per questo tipo di interventi, non bisogna appunto trascurare il fatto che la gente non abbia potuto ricominciare una vita tra virgolette normale, con delle attività, con delle case eccetera, ci obbliga ancora ad oggi a grossi interventi in questo settore, nel settore delle emergenze, dell'aiuto di prima necessità, nei kit di cucina, nei medicinali, nell'acqua potabile eccetera. Un grande secondo ambito di intervento che appunto si è sviluppato durante l'anno è quello della ricostruzione, e qui appunto sono stati spesi più di 3 milioni di euro, soprattutto per la ricostruzione di scuole, perché l'investire nell'istruzione in una popolazione molto giovane resta fondamentale per il futuro. Un altro settore che potrebbe un attimino stupire, dove abbiamo investito tantissimo, è quello socio-economico, più di 1,5 milioni di euro, 1,6 milioni euro. Questo risponde ad un'altra logica, e cioè il paese, che più o meno conta 9 milioni di persone, ha visto negli ultimi anni un fenomeno di urbanizzazione molto forte verso la capitale, cioè a Port-au-Prince si concentrano circa un terzo delle persone presenti nel paese, e questo ha creato nella capitale, diciamo, delle condizioni veramente di disumanità, di mancanza di dignità minima delle persone, con delle enormi baraccopoli. Basti pensare a Cité Soleil, dove 450.000 persone vivono sostanzialmente in baracche, e quindi la povertà, diciamo, da rurale è diventata la povertà urbana, e questa povertà urbana veramente disumanizza, fa aumentare i tassi di violenza, di promiscuità eccetera. Un'idea che appunto sta passando dalla chiesa locale alle istituzioni eccetera è quella di avvalersi del fatto che molte persone dopo il terremoto sono tornate nelle province da cui provenivano, e dare loro la possibilità di ricominciare delle attività in campo agricolo, in campo rurale, per rendere, diciamo, la loro vita anche più degna, più a misura d'uomo, con più relazioni umane, più vita nei villaggi, più umanità, insomma. Ecco perché abbiamo voluto, diciamo, anche noi investire molto in questo sin dall'inizio, quindi ripeto 1,6 milioni euro, soprattutto appunto in forniture di attrezzi agricoli, bestiame, per ridare un'opportunità di ricominciare una vita, diciamo, nuova ai superstiti nelle loro province di provenienza.
Ecco, Paolo Beccegato, ultimamente abbiamo avuto sentore di anche una reazione, per esempio, nei confronti delle Nazioni Unite non sempre favorevole da parte della popolazione rispetto a quello che invece fate voi della Caritas. Qual è la reazione della gente? Rispetto magari a coloro che, come per esempio i vostri operatori che vengono da fuori, si inseriscono all'interno della società, sia con i volontari haitiani. Ecco, qual è la reazione della popolazione rispetto all'azione della Caritas?
Ma diciamo, tutta la realtà ecclesiale locale all'interno del quale ci inseriamo anche noi, quindi noi lavoriamo dentro Caritas Haiti, dentro le Caritas diocesane, dentro le Caritas parrocchiali, dentro le presenze delle congregazioni, dei missionari, eccetera, è molto ben accetta dalla gente, la gente vede queste persone al loro servizio, al loro fianco. È vero che purtroppo non solo in questi ultimi mesi, diciamo neanche solo in quest'ultimo anno, ma da molti anni la presenza della MINUSTA, del contingente dell'ONU, è stata vista con grande perplessità e in alcuni casi con ostilità dalla popolazione. Ahimè, questa cosa si è rafforzata in quest'ultimo anno per via del colera, perché appunto è stato accusato, soprattutto il contingente asiatico, in particolare quello nepalese, di aver portato questa pandemia dentro il paese. In effetti gli studi scientifici che si stanno conducendo avrebbero dimostrato che questo ceppo appunto di colera avrebbe effettivamente un'origine asiatica, cosa che confermerebbe le dicerie popolari, che all'inizio invece venivano prese un po' così con distacco.
E quindi questo poi certo è un elemento in più da tenere presente anche in futuro per come gestire anche le missioni, in particolare in paesi così fragili, proprio anche a livello di infrastrutture. Un'ultima battuta, siamo proprio in conclusione del collegamento con Paolo Beccegato, non possiamo non ricordare che in questa fase il paese sta vivendo un ulteriore problema, che è quello di difficili elezioni presidenziali. C'è stato un primo turno contrastato, non si sa ancora quando ci sarà esattamente il secondo turno. Quali sono i segnali che con i collegamenti che le ha rispetto all'azione di Caritas in aiuto agli haitiani avete? Ecco, qual è il riflesso rispetto alla situazione difficile politica in questo momento?
Ma giustamente questo probabilmente è uno dei problemi, se non il problema principale. Cioè quest'anno abbiamo vissuto una situazione in Haiti di grandissimo stallo e quindi non sono state prese delle decisioni politiche forti in attesa probabilmente di questa doppia tornata elettorale, perché adesso in questo momento si sta aspettando il ballottaggio, c'è il problema del riconteggio dei voti, c'è ancora grandissima incertezza. Purtroppo questo stallo non ha permesso di prendere delle decisioni forti, appunto quella, per esempio quella che dicevo prima, l'idea di investire molto sulle province, l'idea di decongestionare la capitale, l'idea di investire in una ricostruzione diversa. Tutta questa situazione procura ancora oggi enormi problemi alla popolazione, sia per il colera, ma sia appunto per una mancanza di pianificazione politica complessiva, per una ricostruzione e un ripensamento complessivo del paese che ahimè non c'è stato, e quindi questo problema resta probabilmente uno dei principali.
E quindi questo naturalmente ci fa dire che torneremo a parlare di Haiti, continueremo a farlo peraltro come già nostra abitudine, e magari continueremo a coinvolgere per la sua chiarezza e capacità sintetica Paolo Beccegato, responsabile dell'area internazionale di Caritas, che qui ringraziamo, e ringraziamo naturalmente tutta la Caritas per l'aiuto e il sostegno che state portando ad Haiti. Grazie ancora.
Grazie a voi.
E giriamo pagina. Dopo aver parlato nella prima parte della trasmissione di Haiti ad un anno dal terremoto, cercando, ripeto, di non collegarci peraltro allo stereotipo del rituale dell'anniversario di un anno, continueremo quindi a parlare, come del resto facciamo sempre, di Haiti. Ecco, giriamo pagina per parlare di un altro argomento importante, testimoniato da uno spettacolo, da musical in questo caso. Il musical si chiama La farfalla Lili, l'autrice è Tina Simonelli, la regia è di Claudio Insegno, e lo spettacolo, la prima nazionale, avverrà sabato 15 gennaio, sabato prossimo, al Gran Teatro di Roma. Perché ne parliamo in questo caso a Magari il mondo com'è e come potrebbe essere? Perché il musical La farfalla Lili è legata alla campagna importante di Amnesty International, una campagna che ha il tema Io pretendo dignità, progetto nato per porre fine ai soprusi sociali e fisici che le persone povere nel mondo subiscono. Questa è una sintesi, naturalmente. Noi oggi abbiamo la possibilità di parlarne in maniera più dettagliata con due gradite ospiti. Per l'appunto, l'autrice proprio del musical La farfalla Lili, Tina Simonelli. Per quanto riguarda invece Amnesty International, abbiamo il piacere di avere la responsabile dell'ufficio regionale per il Lazio, Annalisa Zanuttino. Ci fa piacere avere entrambe. Tra pochissimo parleremo proprio anche della campagna Io pretendo dignità con Annalisa Zanuttini. Prima però diamo spazio proprio a colei che ha creato il musical La farfalla Lili, per dirci di che cosa si tratta. Insomma, in poche parole, il senso della farfalla Lili e naturalmente come si lega poi, perché la scelta di legarla ad Amnesty International. Prego.
La farfalla Lili è diventata una farfalla missionaria. nel senso che pensa che attraverso i propri amici, girando per il mondo, vedendo questo mondo povero, si rattristisce in questa tipologia di vedere tanti sprechi, tanta povertà, tanto modo di che un bambino non gode la sua infanzia, con l'aiuto di tutti il bosco chiede aiuto alle api, agli uccelli e tutto, specialmente poi al suo amico scoiattolo Pipiscotì, di importare dall'altra parte del mondo un qualcosa che potrebbe addolcire questo momento molto amaro di questi bambini. E lo fa attraverso Mamma Ape, avendo l'idea di fare un pochino di miele in più nascondendolo agli uomini e portarlo poi, farlo trasportare dall'altra parte del mondo, in modo che i bambini, nel vedere la pioggia del miele, si addolciscono e si rendono conto che comunque debbono staccarsi da questo modo di subirsi la guerra, di subire questa povertà.
Ecco, Tina Simonelli, lei ha parlato molto di bambini, quindi questo è uno spettacolo che in particolare può andar bene proprio per un pubblico di bambini, anche se non solo per loro, giusto?
No, ma anche per chi ha un senso di moralità. Diciamo che il bambino che abbiamo dentro l'abbiamo un pochino tutti, è qualcosa che poi racchiude nel senso della moralità, di capire che comunque bisogna spesso, anzi almeno anche personalmente lo si fa spesso, pensare anche a un mondo povero, pensare anche che esiste un mondo di guerra, un mondo in cui si concerna soprattutto gli insegnamenti morali, che questi valori, un mondo diviso in due, ecco, questa è la base principale di tutto ciò, e da quell'altra parte del mondo vedere delle cose che portano questa differenza tra un bambino nostro, diciamo, da un lato e dall'altra parte. Quindi ho abbinato la farfalla di lì con questo insegnamento come contesto di avere l'appoggio di amare gli animali, di amare la natura, soprattutto perché le 15 canzoni che racchiudono il musical, anch'esse scritte da me con l'arrangiamento musicale, e parlano soprattutto di tutti questi insegnamenti contro la natura, un po' malata in questo momento, contro tutto quello che concerne proprio prettamente il bosco, perché la canzone poi, il musical apre proprio con una canzone proprio che si chiama Bosco.
Ecco, tra l'altro tra poco ricorderemo anche le future tappe, però voglio ricordare che in particolare sabato 15 gennaio ci sarà la prima nazionale al Gran Teatro di Roma. E prima di dare ulteriormente parola a Tina Simonelli, vorrei farci dire da Annalisa Zanuttini, che ripeto è la responsabile dell'ufficio regionale per il Lazio di Amnesty International, come nasce a questo punto l'incontro tra Amnesty e il musical La Farfalla Lili di Tina Simonelli.
Allora, nasce da una scelta di Tina e di tutte le persone che lavorano con lei, che colgo anche l'occasione per ringraziare anche in questa trasmissione, di unire il mondo dell'arte. Gli artisti sono dei grandi amici di Amnesty International da sempre, anche perché noi parliamo, siamo un movimento di gente comune che parla a gente comune, perché diciamo che tutti sono portatori di diritti e sono responsabili quindi della difesa dei diritti nel mondo, un po' quello proprio che diceva Tina. Quindi l'arte, la musica, la danza, gli spettacoli sono anche uno strumento molto bello e molto facile per parlare alle persone, in questo caso per parlare ai bambini.
E anche per avvicinarle probabilmente appunto a tematiche importanti come per esempio quelle che sono sottese dalla campagna, nella campagna Io Pretendo Dignità.
Esatto.
Di che si tratta?
Allora, due parole sulla campagna Io Pretendo Dignità. La povertà è un problema che riguarda dei numeri atroci di persone, 963 milioni di persone ogni sera vanno a dormire con la pancia vuota, 1,5 milioni di persone vivono in baracche o quelli che vengono chiamati insediamenti precari, circa una donna al minuto, che è un numero spaventoso, muore per complicazioni legate alla gravidanza o al parto. E 220.000 bambini al giorno muoiono per le cause legate alla denutrizione, alla mancanza di strumenti e alla povertà. Quindi sono dei numeri impressionanti, dei numeri che dovrebbero far alzare i capelli a tutti in testa. Eppure la povertà non è soltanto una mancanza di reddito, perché se noi parliamo con le persone che sono povere, loro non ti dicono solo abbiamo fame, viviamo con meno di un dollaro al giorno, eccetera, ma parlano di altre cose molto più importanti, parlano di esclusione, di violenza, di una vita insicura, una vita precaria, una vita in cui non hanno diritti, in cui si sentono sempre che la loro voce, il loro diritto a decidere la loro vita non è ascoltato.
Ecco, e voi come cercate di portare, diciamo così, all'attenzione della gente questi temi così drammatici,
allora,
importanti?
I temi possono sembrare ostici, lo sono e sono drammatici, però sono anche molto semplici. Sono anche molto semplici se partiamo da una constatazione semplice, che i diritti umani, cioè i diritti di tutti, i diritti a vivere una vita, i diritti all'acqua, i diritti a una casa, il diritto ad andare a scuola, il diritto a avere cure mediche di base, che a noi sembrano normali, invece sono diritti di tutti. Sono diritti di tutti e probabilmente ogni piano contro la povertà, con lo sviluppo, per lo sviluppo, eccetera, se non mette queste semplici cose al centro sarà sempre destinato a fallire. E quindi noi lavoriamo fortemente, per noi è anche una novità questo, lavorare su questi diritti, lavoriamo fortemente da 2 anni ormai e per i prossimi anni proprio per questo, perché le persone che vivono in povertà, i poveri, possono essere al centro della loro vita, possono avere voce, e chiediamo alle persone attraverso tantissimi modi, gli spettacoli, il sostenerci, l'andare sui nostri siti, firmare i nostri appelli, che ci diano una mano, che ci aiutino in questa gigantesca campagna che non a caso si chiama Io pretendo dignità.
E in questo senso come diciamo così si sostanzierà l'incontro, cioè il livello di aiuto, allora, come verrà derivato?
Allora l'incontro sarà un incontro molto importante su 2 aspetti, un incontro di promozione, perché io sarò presente alla conferenza stampa, avrò la possibilità di fare un intervento alle 2 sere del teatro, i nostri attivisti saranno presenti con un tavolino nel teatro e quindi sarà un primo momento di incontro, diciamo, di promozione e di conoscenza. E poi il secondo aspetto non meno importante, cioè il fatto che un euro per ogni biglietto venduto sarà devoluto ad Amnesty, e questo per noi è fondamentale, perché Amnesty è un movimento che non prende soldi da governi, da partiti, da aziende, a causa proprio per sostenere la sua indipendenza, e quindi viviamo essenzialmente sulle quote dei nostri iscritti, sugli aiuti delle persone e su situazioni come queste.
Quindi ricordiamo che chiunque andrà a vedere lo spettacolo, la farfalla Lili, vedrà 1 euro del biglietto devoluto proprio alla campagna Io pretendo dignità.
Sarà devoluto ad Amnesty, che lo utilizza per la campagna e per la promozione e la difesa dei diritti umani in tutto il mondo.
Tina Simonelli, ovviamente abbiamo detto sabato, ripetiamo ancora una volta, sabato 15 al Gran Teatro di Roma, alla Prima Nazionale. Quali saranno i successivi passaggi per poter ammirare il musical che lei ha scritto?
Dopo di Roma sarà Napoli, 18-19 di febbraio, no, 19-20 di febbraio, scusa, e poi dopo ci hanno fatto alcune proposte come Monte Carlo, qualcosa cammina verso Milano, Firenze, quindi diciamo che ci sono dei programmi abbastanza importanti proprio per dare sempre spazio, comunque sarà sempre con l'appoggio del personale che daremo all'Amnesty International per il cosiddetto euro, che anche se sembrerà poco, ma comunque ci auguriamo che sia tantissimo, da poter sostenere questo grande progetto, che di cui anche personalmente lo ritengo veramente un progetto molto importante, a parte adesso che l'ho abbinato al mio musical, però lo ritengo un progetto veramente molto umano, molto importante e veramente molto sentito.
E poi soprattutto è bello pensare che la solidarietà passa anche attraverso un'arte come quella, in questo caso dello spettacolo, del musical, ma ecco, che ci sia anche gente che magari non partecipa direttamente nell'azione a livello di organizzazioni, ma che comunque sia è collegata a livello di sensibilità con quello che,
esatto,
per esempio Amnesty International
provando,
fa. Esattamente.
Quello che stiamo provando su tutto.
E noi quindi con molto piacere ricordiamo ancora una volta di andare al Gran Teatro di Roma il 15 gennaio per vedere il musical La Farfalla Lili di Tina Simonelli. Un'ultima informazione da parte invece di Annalisa Zanuttini per comprendere meglio l'azione di Amnesty International. Vogliamo ricordare il sito?
Sì, allora sosteneteci, conosceteci, andate www.amnesty.it e potete aiutarci da una piccola donazione, oppure se avete tempo e voglia potete diventare attivisti di Amnesty.
Ecco,
un po' di tempo che per aiutare i diritti umani nel mondo.
www.amnesty con la Y finale,
esatto.
.it è il sito di Amnesty International. Io ringrazio moltissimo Annalisa Zanuttini, responsabile dell'ufficio regionale per il Lazio di Amnesty International, che in particolare ci ha parlato della campagna Io pretendo dignità. Grazie ancora.
Grazie a te, grazie a voi, grazie a Tina, grazie a tutti.
Grazie,
e grazie appunto per l'appunto a Tina Simonelli, autrice e simpatica autrice della Farfalla Lili, che sarà appunto, ripeto ancora una volta, sabato 15 gennaio al Gran Teatro di Roma. Tanti auguri.
Ci auguriamo che possiamo sostenere quando più è possibile questa grande campagna, che di cui ci crediamo molto.
Ci auguriamo anche noi, grazie tanto.
Grazie ancora a entrambe. E per quanto riguarda la trasmissione di oggi, di Magari il mondo com'è, come potrebbe essere, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito internet, www.radiovaticana.org/105live. Magari torna puntuale la settimana prossima. Per il momento, da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.